Questa è una città molto particolare, dove ci sono tanti poveri, ma dove ci sono tante persone legate. E ogni volta che cammino per le strade o vado nelle carceri o dovunque sono, vedo la difficoltà. Percepisco la sofferenza, vedere persone che sono depresse, ma anche a volte anche cristiani, no? Vedi persone che non vivono una vita a pieno. La prima cosa che mi spinge è incoraggiare. Sono stata sempre una ragazzina ribelle, avevo 12 anni quando ho cominciato a fumare, da piccola con l'alcol, a 13 anni ho cominciato con l'alcol. Fino ai miei 18 anni ho cominciato anche a prendere droghe più pesanti. La mia vita è diventata una vita di isolamento, no? E niente, mi isolavo sempre di più, stavo male. Non riuscivo più ad avere una vita sociale, ma l'unica cosa che facevo era andare a casa di mia mamma per rubare sempre. E un giorno, mentre scendo da casa di mia mamma per andare, io ero solita chiedere l'autostop alle persone, e incontro delle persone, una coppia. E io ero tutta ubriaca e loro mi portano in una chiesa evangelica. E questi pregano per me. Dico, ma questi sono matti, ma che vogliono? Io quel giorno me ne andai, tornai alla mia vita, ma mia mamma è andata in quella chiesa. Nel senso che andavo anche in quella chiesa, senza né conoscere la parola, senza né frequentarli. Andavo per rubare i fratelli, per chiedere soldi. E quindi la mia mamma poverina si vergognava tanto. Finché un giorno non le dissero che c'era un uomo che aiutava i tossicodipendenti, si chiamava Elio Chicone, che aveva un'associazione qui a Napoli. Entrai in questo centro, il centro Remar, ma scappai perché non si fumava e io senza fumare non volevo stare. Passano altri 2 anni dove la mia condizione fisica peggiora. Veramente mi sentivo, non riuscivo più a respirare la notte, non dormivo. In questo basso a Santa Lucia, mi ricordo, nel bagno, ero così disperata che penso che mi sentivo proprio morire. Dissi, Signore, se tu esisti davvero, salvami, oppure fammi morire, finiamola qui. E mi ricordo che avevo il numero di Elia conservato, non so come, ma quel giorno proprio questo numero io l'ho presi e chiamai Elia. E lui disse, vieni. Quel giorno che io stavo lì, quella notte, e io dissi, Signore, se tu esisti, io ho paura dell'astinenza, ho paura del... non ce la farò. Quindi se tu esisti davvero, aiutami perché io non ce la faccio, se ho dolori me ne vado. Io quella notte non ho avuto niente, nemmeno un dolore, niente, non ho avuto astinenza. C'erano persone che venivano dalla chiesa dove io frequentavo, per loro era un miracolo che è avvenuto. Lo stesso Elia mi è sempre stato accanto, leggendo la parola di Dio, realizzando il sacrificio di Gesù. Gesù mi aveva lavato, mi aveva purificato. Il suo sangue mi aveva lavato in una notte. Io ho riconosciuto questo piano piano, ho compreso che cosa era. Gesù era venuto alla mia vita e aveva trasformato tutto questo. Dopo 8 mesi il pastore mi dice comincia ad uscire, no, da questo, e quindi comincia a venire a lavorare, cioè la remare dei mercatini dell'usato. E io dicevo no, Rosendo, mi vergogno, perché non potrei guardare in faccia le persone, mi vergogno di tutto ciò che ho fatto. E Rosendo mi disse no, tu devi andare a raccontare tutto quello che Gesù ha fatto per te. E da lì è cominciato un processo di evangelizzazione, quel mercatino era diventato un luogo dove si raccontava sempre la storia di questa ragazza che veniva da Napoli alcolizzata, drogata, che Gesù aveva cambiato la vita. Cominciai a collaborare con Elia, ma nel frattempo di questo io e Elia ci innamorammo e dopo 8 mesi ci sposammo. E quindi io sono subentrata poi alla missione Cades, che lui curava, i poveri, le persone tossicodipendenti, le consulenze, l'accoglienza. E lì ha avuto il Covid. E lì è morto in ospedale. Ma io sapevo che il Signore mi stava accanto e lui era in me. E lui mi diceva, non ti preoccupare, sono io con te. E quindi io decisi di chiamare i pastori e dire, pastori, io voglio continuare, aprite la chiesa, aprite. Lunedì vado alla stazione. E quindi lì è ricominciato tutto. Scusatemi. Oggi comprendo anche il piano di Dio, anche per la mia vita, no? Ma perché Dio mi avevi dato una famiglia, mi avevi dato un marito, e che è successo? Però poi piano piano col tempo realizzo sempre di più il piano di Dio per la mia vita, no? E questo è meraviglioso, io vedo tanti ragazzi, tanti giovani, tante donne che vengono tolte da, io dico, dall'inferno, no? Dalla strada, dalle tenebre. Io sempre dico alle persone, l'amore di Dio mi costringe, anche nello stato più pietoso, ad ascoltare, a vedere quello che si può fare. Vedo la vittoria già. Io so, perché conosco un Dio così potente, quindi non vedo limiti per Dio. E questo è quello che mi viene dentro, no? Qualcosa di forte, dico no, questa persona ce la deve fare perché Gesù lo aiuterà. A volte controcorrente, a volte sentendo anche le lamentele di altre persone, perché, ma non importa, perché io so che Gesù è venuto per salvare ciò che era perduto. Quello è quello che è il motore. È la cosa che non ti fa arrendere mai, che ti fa andare avanti e perseverare.